Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è lunedì 21 maggio 2007, buon inizio settimana da Antonio Sofi che vi parla dalle pagine web di apogeonline.com. La nostra è una rassegna stampa dedicata alle nuove tecnologie e come vengono raccontate dai quotidiani oggi, una rassegna piena di segnalazioni non legabili però da alcun filo rosso, ce ne faremo una ragione oppure lo troveremo strada facendo. Iniziamo subito dal Corriere della Sera di oggi che a pagina 22 pubblica una sorta di cavalcata su il fenomeno degli ultimi tempi del social networking su internet, ovvero myspace.com, nato nel 2003 dalle idee di Tom Anderson e Chris DeWolf, è diventato un vero e proprio fenomeno. Ora i due giovani sono miliardari dopo che nel 2005 Rupert Murdoch ha acquistato MySpace per 580 milioni di dollari e MySpace è diventato sicuramente il social network più diffuso su internet nel mondo, con 175 milioni di utenti registrati, 230 mila nuovi iscritti al Globe, e ora prepara lo sbarco in 14 paesi. Ed è appunto di questo che parla Massimo Gaggi dopo aver raccontato come funziona più o meno MySpace. I due trentenni, oggi trentenni di MySpace, appunto Anderson e DeWolf, che raccontano la loro avventura imprenditoriale, le cui radici affondano il mutamento generazionale degli ultimi anni, coi più giovani che alla ricerca di amici e di notorietà sono pronti a mettersi in vetrina senza remore, senza alcun senso della privacy, così scrive Massimo Gaggi. E questo nuovo business dell'amicizia, in questo nuovo business dell'amicizia, cosa c'entra un editore arciconservatore sostenitore di Bush che possiede 170 testate giornalistiche sparse in tutto il mondo, dal Times di Londra alla TV americana del gruppo Fox? Questa è la domanda che Massimo Gaggi fa a Anderson e DeWolf. E Anderson racconta le frequenti visite di Murdoch che ha comprato MySpace un anno e mezzo fa e dice: è molto curioso, ci sprona ma non cerca di imporre le sue visioni, capisce che questo è un meccanismo diverso e delicato. E poi, prima di essere una persona politicamente orientata, Murdoch è un imprenditore, vuole il risultato. Anderson continua a parlare del rapporto con Murdoch mentre con lui Murdoch continua a passare da una stanza all'altra. Uno che ti carica, ti dà la carica, sempre disponibile quando ne hai bisogno, qui è di casa, e questo ci fa sentire al centro dell'attenzione del gruppo News Corp. Quando lo incontro spesso non mi parla dell'azienda ma delle sue visioni sociali, non di politica ma di idee per l'ambiente, di iniziative filantropiche alle quali non dà pubblicità ma che lo prendono molto. Quindi Murdoch è molto presente in azienda ma non impone i suoi punti di vista politici, questo è il senso, ma spinge verso una crescita di MySpace, da un allargamento dell'offerta dei filmati di ogni tipo anche per contrastare YouTube, che sta diventando una specie di biblioteca universale dei video, fino alla localizzazione in altri paesi. Alla fine però comunque c'è sempre il richiamo del risultato economico, andate avanti così ma trovate il modo di fare soldi. Fare i soldi alla fine non cambia molto, la lingua batte dove il dente duole, che sia web 1.0 o 2.0, le cose appunto non cambiano, e non cambiano nemmeno per un altro dei servizi di social network più famosi dell'ultimo periodo, sicuramente una vera e propria superstar dopo l'acquisto di YouTube, ma anche di Google, ma anche prima. Stiamo parlando ovviamente di YouTube, a cui è stato dedicato fiumi e fiumi di parole, e riprendo, segnalo solo l'articolo di Andrea Rustichelli su Affari e Finanza: le nuove superstar del video sono on stage su YouTube, ormai non è più impossibile vedersi cliccati migliaia di volte, diventare famosi per un filmino fatto in casa o fra amici e mandato al sito quasi per gioco. E quindi Rustichelli parla di alcune forme di rimediazione tra i media tradizionali e questi social network, in questo caso che è costruito e alimentato dagli utenti, e appunto si parla di user generated content, e parla di alcune forme di rimediazione dalla politica di Pietro, Tony Blair, quasi tutti i candidati alle presidenziali americane, anche il Wall Street Journal, che ha segnalato il cambio di rotta, come diventare famosi in YouTube World, un decalogo per diventare famosi su internet, ma anche altri tentativi di stare dentro questo sistema ricco di social networking, ma immettendo anche alcuni elementi di professionismo. Alla fine si sta sviluppando probabilmente un luogo più o meno ibrido, è quello che spiega Ivo May, giornalista e autore televisivo. Più che un drastico cambiamento di fase, si sta delineando su internet un secondo filone. Lo spontaneismo rimane, ma si sta sviluppando da almeno un anno il trend del professionismo mascherato da dilettantismo, e quindi cita tutti gli elementi riguardanti per esempio il marketing virale, la pubblicità virale, il tentativo appunto di sfruttare questo sistema ricco per avere visibilità di prodotti o di artisti. E passiamo dal web evoluto, dal web 2.0, che è sicuramente nella banda larga uno dei suoi punti di forza e sicuramente la base da cui partire, ad un paio di segnalazioni che possiamo legare con il problema della digital divide, un digital divide che è sicuramente un problema di hardware e anche un problema di connettività. Partiamo dall'hardware, partiamo da il caso di Luigi Grassia sulla Stampa, con richiamo in prima pagina, della sfida Negroponte. Ricordiamo, abbiamo più volte segnalato l'iniziativa di Nicolas Negroponte da un po' di tempo, di realizzare un computer a basso costo da $100 per utilizzarlo nei paesi in via di sviluppo, e quindi dare anche la possibilità a questi paesi e ai loro cittadini di utilizzare al meglio le opportunità di sviluppo e di innovazione delle nuove tecnologie. E invece ha una possibilità che in India sia possibile costruire un computer da $10, appunto questo è il titolo: India Shock, un computer da $10, sfida Negroponte che propone una macchina da 100. L'ex terzo mondo, così inizia l'articolo di Luigi Grassia, cerca la scorciatoia all'uscita dal sottosviluppo e per farlo punta sulla tecnologia alta o bassa a seconda dei bisogni. Per superare il digital divide con l'Occidente, il governo dell'India ha annunciato un progetto shock, ma così shock che di primo acchito sembra una sbruffonata, invece sta già marciando e potrebbe realizzarsi entro il 2009. Si tratta, uno, di regalare il collegamento a DSL gratuito all'intera popolazione del subcontinente, e due, di mettere in vendita un PC portatile al prezzo di soli $10, cioè meno di €8. Finora si è scesi a $47, nei prossimi due anni si ritiene di poter centrare l'obiettivo. La disponibilità di un computer a prezzi stracciati deriva come necessità inderogabile dalla DSL free per tutti, perché sarebbe inutile cablare l'India intera allo scopo di offrire la connessione veloce, gratuita, universale e poi scoprire l'acqua calda, cioè che 1,5 miliardi di indiani con il loro reddito medio individuale di $400 all'anno non sanno che farsi della banda larga, visto che un PC non se lo possono permettere. E allora vai col PC da $10, pari ad appena un quarantesimo del PIL pro capite, cosa che cambierebbe i termini economici della questione. Il punto è ovviamente come fare a costruire, a produrre un computer così poco costoso. Ovviamente bisogna eliminare molti fronzoli, dalla multimedialità ne risulterà amputata, l'alimentazione sarà a manovella, come già nel progetto di PC da $100 proposto da Nicolas Negroponte, appunto. L'India vuole andare oltre, tagliare del 90% il prezzo del suo PC men che low cost. A questo scopo ha messo all'opera due diversi team industriali e tecnologici, e la migliore delle due squadre ha già toccato la soglia dei $47 a pezzo. E se in India si parla di ADSL gratis universale a tutti, in Italia intanto partiamo con il WiMAX, tecnologia che permetterebbe di diffondere connettività WiFi ad una larga area, e che per anni è stata bloccata in Italia per una questione di competenza per quanto riguarda le frequenze, che erano appannaggio del Ministero della Difesa, e che nei mesi scorsi, con un accordo appunto tra il Ministro della Difesa Arturo Parisi con quello della comunicazione Paolo Gentiloni, è stato stato liberato. Adesso il Agicom di Corrado Calabrò ha terminato il suo lavoro sui regolamenti, invierà il regolamento al Ministero per quanto riguarda gli operatori, le frequenze, le coperture. Ecco come sarà il WiMAX italiano, infatti scrive Stefano Carli, che racconta appunto di questo regolamento. Fino dalle frequenze liberate da 35 a 63-75, non si capisce quanti siano, alla fine Parisi mette a disposizione 150 MHz totali, anche se in realtà per un po', scrive Stefano Carli, bisognerà condividere e convivere con i militari, e intorno alle basi militari che non hanno liberato le frequenze ci saranno dei buchi nel sistema WiMAX. Poi c'è una suddivisione del territorio in macro regioni, due licenze per ogni area territoriale, più un terzo blocco che potranno essere anche regionali. Insomma, ci saranno due blocchi di licenze, forse un terzo. Ci sarà la possibilità di dare un outsourcing le frequenze, il controllo su come vengono usate. Insomma, un intricato regolamento che però si spera possa sbloccare finalmente questa situazione che ci vede ultimi in Europa, e dare anche la possibilità di sopperire alla mancanza di connettività via cavo che c'è in molti contesti territoriali italiani. E infine chiudiamo questa rassegna stampa parlando di un ultimo capitolo di una telenovela ormai quasi infinita di Italia.it, il quarto articolo sull'inchiesta sullo Stato digitale sul Corriere Economia di Umberto Torelli. Appunto, in questo caso si parla di Italia.it. Governatore, aprite quel portale, il primo passo, gli accordi con le regioni, se ne è parlato più volte, non sintetizzo la questione. Sta di fatto che Italia.it, contestatissimo per i ritardi che ha accumulato negli anni, finalmente messo online e criticato per la sua realizzazione, fin da partire dal punto di vista tecnologico, anche alla struttura, alla logica e alla filosofia del sito, fino ad arrivare a una sorta di contestazione, anche se propositiva, da parte dei blogger e altri soggetti che la rete la vivono giorno per giorno, dal Ritalia Camp del 31 marzo scorso a Milano, che aveva come appunto obiettivo quello di ripensare Italia.it, a Scandalo Italiano con una petizione a Romano Prodi per fare luce, chiarezza e trasparenza su alcuni elementi piuttosto oscuri che hanno attraversato la storia di Italia.it, un portale che, scrive Umberto Torelli, non ha avuto successo non solo appunto nel giudizio, ma anche per esempio nei dati. Parla di dati di Alexa.com, che, come sa bene chi conosce questo servizio, non è un dato come dire conclusivo sulle visite di internet, ma posiziona Italia.it al 2539° posto nella classifica del web nazionale. Insomma, alla fine il punto, dice Torelli, che non solo non piace ma non è nemmeno visitato. Insomma, c'è da ripensarlo. È stato istituito un comitato nazionale per il portale Italia.it, a cui tocca il compito di dirimere il bando della matassa, e è stato attivato un primo accordo con le regioni per innanzitutto adattare alla piattaforma software esistente le loro piattaforme, quindi riempire di contenuti il portale. Insomma, anche ripensare, come spiega Paolo Zocchi, dalla definizione della nuova gara d'appalto entro fine anno, un restyling più profondo per fare di Italia.it un luogo su internet che rispecchi più efficacemente le meraviglie dell'Italia turistica. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata turistica e l'appuntamento è a mercoledì.